Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata di questa sera è dedicata ad uno dei registi più influenti della storia del cinema, sebbene, pensate, non abbia mai vinto un Oscar. È del maestro del brivido Alfred Hitchcock che stiamo parlando, vecchia conoscenza del progetto Dharma, in quanto, i fedeli ascoltatori sicuramente ricorderanno, tempo fa ho dedicato uno speciale alla più celebre delle sue opere, Psycho, speciale che nel caso ve lo foste perso vi consiglio di recuperare tra i podcast. Adesso però mettetevi comodi e lasciatevi trasportare a Leytonstone, piccola cittadina situata nella parte nord-orientale di Londra, dove il nostro nacque un giorno d'estate del 1899 da una famiglia alquanto benestante. Il padre era infatti un commerciante di gioielli. Più piccolo di quasi 10 anni rispetto ai 3 fratelli più grandi, fu sempre coccolato e benvoluto. Questo, aggiunta al fatto di essere cresciuto secondo i dettami dell'educazione cattolica in un paese plasmato dalla chiesa anglicana e dal suo aspetto cicciottello sin da bambino, lo rese incredibilmente timido e gentile. Dopo aver frequentato il collegio dei gesuiti, si iscrisse ad un corso di artigianato che abbandonò ben presto per dedicarsi al disegno e alla storia dell'arte e trascorreva dunque il tempo libero immerso nella lettura o in spettacoli teatrali a cui era solito assistere assiduamente. A 15 anni però la tranquilla esistenza viene sconvolta dall'improvvisa morte del padre, evento che finirà a collegarlo ancora di più alla figura materna. Dopo la scomparsa del genitore, Hitchcock sente il bisogno di rimboccarsi le maniche e accetta un lavoro come impiegato tecnico presso una compagnia di telecomunicazioni specializzata nella produzione di cablaggi elettrici. E qui, grazie al suo talento per il disegno, si fa subito notare. In breve tempo viene infatti trasferito al dipartimento pubblicitario, ma non solo. Con il soprannome Hitch, che mantenne fino alla fine della sua carriera, iniziò anche a pubblicare racconti raccapriccianti sulla rivista aziendale, guadagnandosi l'apprezzamento di tutti i colleghi. Ben presto però quel posto di lavoro inizia ad andargli stretto e così, nei primi anni 20, desiderando dare una svolta decisiva alla sua vita, decide di candidarsi presso la filiale londinese della società cinematografica americana Paramount, presentando un ampio portfolio di illustrazioni. Il suo lavoro non passa inosservato e viene subito assunto come disegnatore di locandine, costumi e scenografie e contestualmente cattura l'attenzione anche di produttori e registi, dispensando preziosi consigli e rivedendo sceneggiature. Inaspettatamente, però, nel giro di un anno, a causa di difficoltà finanziarie, lo studio cinematografico si trovò costretto a chiudere e l'immobile venne rilevato da produttori indipendenti che assoldarono Hitchcock come assistente. Tra i nuovi arrivati c'era Alma Reville, montatrice con alle spalle una carriera brillante, e sua coetanea, era nata esattamente un giorno dopo del nostro. Finirà col rubargli il cuore, convertirsi alla fede cattolica, condurla all'altare e rimanergli accanto per tutta la vita, non solo come moglie ma anche come collaboratrice. Dalla loro unione nascerà Patricia, che prenderà parte a diversi film del padre, tra cui, come vi avevo già raccontato la volta scorsa, Psycho. Sul finire degli anni 20, il mondo del cinema viene segnato da un evento rivoluzionario, l'avvento del sonoro, che molti registi videro come la fine della loro forma d'arte, ma non Hitchcock, che anzi sfruttò appieno le potenzialità di questa nuova tecnologia. Sarà proprio lui, infatti, a dirigere il primo film sonoro in Europa, Ricatto, che oltre ad importanti riconoscimenti da parte della critica, gli farà ottenere anche un enorme successo di pubblico, consacrandolo come una stella di prima grandezza. La sua fama si estende dunque fino ad Hollywood e lo porta a firmare un contratto con la casa di produzione di David O. Selznick, che all'epoca era presissimo dalla lavorazione di Via col Vento. Il terribile David O. Selznick, e dico così in quanto trattasi di una vecchia conoscenza del progetto Dharma. Vi avevo infatti parlato del suo caratteraccio nel doppio puntatone dedicato a Via col Vento, speciale che ovviamente, assieme a tutti gli altri, trovate sul sito della radio e quindi, nel caso foste interessati ad approfondire, vi invito ad ascoltarlo. A questo punto direi di fare una prima piccola pausa ed in onore di Selznick, che era davvero strano, ascoltarci People Are Strange dei Doors.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked
when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Comunque, nei primi anni trascorsi ad Hollywood, Hitchcock si trovò a fronteggiare non poche difficoltà, proprio a causa di Selznick, che volendo fare il bello e cattivo tempo era solito prendere il controllo degli interi set cinematografici, imponendo la sua volontà in maniera tirannica. Nonostante queste forti tensioni, il debutto statunitense fu straordinario ed il primo film, un dramma psicologico e romanticamente cupo, intitolato Rebecca, ottenne ben 11 nomination agli Oscar. Purtroppo, la serenità di questo periodo fu interrotta dalla morte della madre, evento che oltre a causargli un profondo dolore ne intensificò le ossessioni. Come se non bastasse, le tensioni con Selznick divennero insostenibili al punto che, nonostante una favorevole proposta di rinnovo contrattuale, il nostro decise di interrompere ogni tipo di rapporto e dedicarsi all'organizzazione di seminari presso le facoltà cinematografiche dell'Università della California, dove colse l'occasione per presentare persino alcuni dei suoi lavori in anteprima. Tradizione che mantenne per i successivi 20 anni. Ad inizio degli anni 50 firmò un contratto con la Paramount, garantendosi la completa libertà artistica e dando così inizio ad una stagione di grandi successi, a cominciare dalla Finestra sul cortile, che a tutt'oggi rimane uno dei suoi thriller più celebri. In questo periodo ideò inoltre anche la serie televisiva settimanale Non più giovani come me l'avranno sicuramente riconosciuta, la sigla di Alfred Hitchcock Presenta, serie televisiva antologica da lui creata e, come dice il titolo stesso, anche presentata. Ad inizio di ogni puntata, infatti, il regista era solito fare ingresso nel suo studio ed introdurre storie ricche di suspense e mistero, mantenendo il suo tocco distintivo di umorismo nero. Verso la fine degli anni 50 dirige il suo ultimo film per la Paramount, Vertigo, in Italia noto come La donna che visse due volte. Spettacolare thriller psicologico con una magnifica Kim Novak, uno dei miei film preferiti di sempre, in cui il nostro proietta una buona parte della sua personalità nel protagonista, un uomo che cerca di plasmare una donna a suo piacimento, e su questo ritorneremo poi. Gli Uccelli e Psycho vengono invece realizzati per la Universal, la casa cinematografica con cui da quel momento in poi Hitchcock collaborerà per tutti i suoi film futuri. essendone diventato il terzo maggior azionista. E nel caso voleste saperne di più, non vi resta che recuperare il podcast della puntata che ho dedicato a Psycho, in quanto, in quella sede, ho ampiamente approfondito il discorso. Comunque, a questo punto, la carriera del maestro del brivido continua a prosperare in maniera inarrestabile. Seguirà un decennio di successi e, raggiunta la settantina d'età, decide di far ritorno in patria, dove viene accolto con tutti gli onori del caso ed in suolo britannico si dedicherà completamente al lavoro, prendendolo persino più seriamente di quanto non avesse mai fatto prima ed ottenendo soddisfazione e riconoscimenti più che meritati. Tuttavia, quando la moglie Alma subisce un attacco di cuore, diventa comprensibilmente più ozioso. E così, stanco ed estremamente provato, sul finire degli anni 70 decide di chiudere definitivamente i suoi uffici presso la Universal. Infine, dopo essersi dedicato completamente alla vita familiare ed essere stato elevato alla nobiltà britannica con il titolo di Sir, una mattina di primavera del 1980 si spegne nella sua casa a causa di un'insufficienza renale. Il corpo verrà cremato e le ceneri sparse in un luogo a tutt'oggi sconosciuto. A questo punto direi di fare un'altra piccola pausa ed ascoltarci l'intensa e malinconica versione di Art ad opera di Johnny Cash, a cui ricordo, piccolo spazio pubblicità, ho dedicato un bel puntatone qualche anno fa.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
Nella sua lunga carriera, che ha praticamente attraversato un secolo, Alfred Hitchcock ha realizzato oltre 50 lungometraggi. La stragrande maggioranza di questi appartiene al genere thriller e presenta schemi narrativi e motivi ricorrenti, effetti stilistici e visivi che si sviluppano attraverso la sua opera come un filo neanche tanto invisibile. Per cominciare, uno degli elementi tipici dei suoi film è la paura dei protagonisti, che temono la distruzione delle loro vite borghesi. In sintonia con l'educazione cattolica del regista, il motivo della paura si intreccia spesso con quello della colpa e dell'espiazione. Inoltre, l'innocente perseguitato nei suoi film è sì innocente, ma solo in relazione a ciò di cui è accusato. Ciò implica che il personaggio viene figurativamente punito per altri reati minori rispetto a quelli di cui è effettivamente accusato nel corso della trama. Altro schema narrativo spesso presente nelle sue pellicole è il trasferimento della colpa su un altro individuo, che rende persone inizialmente estranee ai fatti colpevoli o complici di crimini altrui. E questo va di pari passo con la costante minaccia all'identità dei personaggi, che traumatizzati o perseguitati adottano nomi falsi oppure, per motivazioni oscure, vengono scambiati per qualcun altro. Non di rado, come accade in La donna che visse due volte, la protagonista femminile subisce una metamorfosi o viene assassinata, si pensi a Psycho, e la connessione tra sesso e senso di colpa è un ulteriore motivo centrale. assieme a quello del voyeurismo, su cui è incentrato ad esempio La finestra sul cortile. In svariati film si intravede inoltre una suggestione erotica tra i protagonisti maschili e le loro madri, tema che si fa particolarmente evidente in Psycho. Inoltre, sia in relazione alla perdita o al riconoscimento della propria identità di cui vi parlavo prima, sia come simbolo generale di inganno, gli specchi sono oggetti che appaiono regolarmente nell'opera del nostro. Detto ciò, la maggior parte dei personaggi principali dei film di Hitchcock sono individui comuni totalmente estranei alle attività criminali e che per pura casualità vengono catapultati in situazioni da incubo. E ciò contribuisce a suscitare un'inquietante sensazione di potenziale coinvolgimento nello spettatore, il quale si rende conto che, in qualsiasi momento, potrebbe ritrovarsi in eventi del genere. Poi, nel corso della carriera del maestro del brivido, i personaggi ambivalenti, o persino ritratti in maniera negativa, guadagnarono una rilevanza sempre più crescente. Questi antieroi, solitamente giovani attraenti affetti da problematiche fisico-psicologiche, si presentano come individui deboli, soggetti a comportamenti ossessivi, e nonostante non siano propriamente dei modelli positivi, la loro ambiguità finisce col provocare la simpatia dello spettatore. Più il cattivo ha successo, più il film ha successo, affermava Alfred Hitchcock, e non di rado, quando risultavano straordinariamente affabili, questi cattivi superavano persino il carisma dei personaggi principali. Inoltre, se eroe ed antagonista si contendevano l'affetto della stessa donna, spesso e volentieri, l'amore manifestato dal secondo era più profondo e sincero rispetto a quello del protagonista. Pensate un po'. Riguardo alle figure femminili, il nostro ricorreva spesso alla classica rappresentazione della dolce donzella, fragile e desiderosa di protezione. Tuttavia, in alcune pellicole, l'inversione dei ruoli è totale ed è la donna ad emergere sull'uomo, che in questi casi assume un atteggiamento passivo. Cos'altro, in diversi dei suoi film emergono figure materne dispotiche, che esercitano un'influenza inquietante sui figli, anche adulti, ed in alcuni casi fungono da catalizzatori o cause di eventi drammatici. L'esempio più eclatante è Psycho, in cui la madre defunta continua ad esercitare il controllo sul figlio, rendendolo uno strumento omicida. Altra piccola pausa, restando in tema di affetti e delitti, vi faccio ascoltare la drammatica e malinconica Bang Bang My Baby Shot Me Down di Nancy Sinatra.
I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang.
Di frequente, nei film di Hitchcock, figure come agenti di polizia, giudici o altri rappresentanti dello Stato risultano ambigue, in quanto capita che corrompano la legge, agiscano per motivi personali o lavorino in modo goffo e negligente, rendendosi così incapaci di proteggere i protagonisti, o peggio ancora, divenendo per loro una minaccia. Del resto, il regista era solito dire: Per me fare cinema significa innanzitutto narrare una storia, e questa storia potrà anche essere improbabile, ma di certo non sarà mai banale. Consapevolmente accettava infatti l'accusa di ignorare le leggi della plausibilità e dichiarava: se si volesse analizzare tutto e costruire una trama secondo considerazioni di credibilità e probabilità, nessun copione reggerebbe e rimarrebbe solo una cosa da fare: girare documentari. E su questo non posso che dargli ragione. Questa sua originalità emergeva anche nello sviluppare crimini e scene minacciose in pieno giorno ed in luoghi apparentemente sicuri, come mercati affollati, aste pubbliche, hall di hotel prestigiosi, idilliache strade di montagna, feste, sale da concerto o treni affollati di persone amichevoli, e non in stanze buie ed inquietanti. Questo sempre per creare nello spettatore un senso di ansia. Ansia, come dicevo prima, scaturita dalla consapevolezza che chiunque, in qualsiasi momento, potrebbe ritrovarsi in situazioni pericolose. Altro metodo per rendere il pubblico partecipe e soprattutto tenerlo sulle spine era quello di fornirgli informazioni fondamentali che per un motivo o per l'altro sfuggivano ai personaggi principali. In questo modo lo spettatore anticipava sì gli eventi, ma pur desiderando intervenire a favore degli eroi si trovava impotente. Inoltre, Hitchcock era un vero maestro nel creare situazioni totalmente inaspettate e scioccanti, come nel caso di Psycho, in cui il personaggio di Marion, interpretato da una delle attrici più famose dell'epoca ed il cui nome campeggiava sulle locandine, finisce con l'essere eliminato già nella prima metà del film, suscitando non poco clamore. Altra peculiarità delle opere del nostro è il cosiddetto MacGuffin, termine che veniva utilizzato espressamente dal regista per descrivere un elemento narrativo che motiva i personaggi spingendoli all'azione e guidando quindi la trama, ma il cui valore intrinseco è del tutto irrilevante. Si pensi ad esempio alla busta contenente $40,000 in Psycho, capolavoro che volle girare interamente in bianco e nero, così come aveva girato i suoi primi lavori, che ricordo erano privi di sonoro. E c'è da dire che Hitchcock rimase profondamente influenzato dal cinema muto, continuando a dare estrema importanza più all'elemento visivo che ai dialoghi, ed in questo contesto era solito affermare: la pellicola ti permette di realizzare ogni immagine che vuoi, quindi non c'è motivo di rinunciare a nulla, né di scendere a compromessi. Se non tutti i film sono impeccabili è perché ci sono troppe persone, nel nostro settore, che non capiscono il linguaggio visivo. E nel suo caso, ogni angolazione di ripresa veniva concepita per riprodurre esattamente ciò che era essenziale per la comprensione della scena, eliminando totalmente l'eventualità che lo spettatore venisse distratto da dettagli insignificanti. Le scene di bacio, ad esempio, erano sempre intime, in quanto la macchina da presa veniva posizionata vicinissima ai protagonisti, coinvolgendo così lo spettatore in una sorta di abbraccio. Il nostro, inoltre, utilizzava con maestria gli effetti di luce. Caratteristiche distintive delle sue pellicole sono infatti le linee e le strisce create dalle ombre, spesso generate da inferriate, persiane o elementi simili, e che miravano principalmente ad esaltare i volti degli attori e a conferire agli ambienti un'atmosfera inquietante. Hitchcock impiegava anche contrasti molto accentuati, talvolta innaturali, per enfatizzare l'eterno conflitto tra bene e male. E non è tutto, perché era persino solito sottolineare lo stato emotivo dei personaggi attraverso i colori dei loro costumi, specialmente nei film a colori. Nel corso della narrazione, gli abiti assumevano infatti tonalità sempre più cupe e grigie, seguendo così di pari passo gli stati d'animo dei protagonisti. Riguardo alla scelta dei colori per gli abiti di Grace Kelly in La finestra sul cortile, la costumista dichiarò: per ogni colore e stile c'era un motivo. Hitchcock era assolutamente sicuro ed irremovibile riguardo ad ogni sua decisione. Oltre a questo, il maestro del brivido poneva la massima cura anche nella scelta della musica e degli effetti sonori. Quando ad esempio un attore tamburellava con le dita, non era un semplice gesto privo di scopo, c'era un ritmo, uno schema preciso. Che si trattasse del passo di qualcuno, del fruscio della carta, dello strappo di una busta, di un suono proveniente dall'esterno o d'un battito d'ali, nulla veniva lasciato al caso, tutto veniva meticolosamente orchestrato dal nostro. altra piccola pausa. Ascoltiamoci adesso l'etere malinconica Everybody Knows di Leonard Cohen.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
Hitchcock, come probabilmente sapete, nutriva un forte legame, che potremmo tranquillamente definire una vera ossessione, nei confronti delle sue attrici bionde, alle quali dedicava cure ed attenzioni maniacali. Tra queste donne spiccano nomi illustri, quali Carol Lombard e Ingrid Bergman. E con Kim Novak, la dedizione del nostro non si limitò solo sul set, ma si estese persino al di fuori del contesto cinematografico. Il regista le regalò infatti un intero guardaroba, con l'intento preciso di plasmarne definitivamente estetica e stile. Tornando alle sue opere, posso ancora aggiungere che sono state spesso soggette a censura. Ad esempio, nei primi anni 40, gli fu impedito di mostrare il suicidio di una donna incinta, ed un dialogo favorevole al divorzio venne totalmente eliminato. Nonostante questo, il maestro del brivido riuscì varie volte ad aggirare e superare brillantemente le restrizioni imposte, come successe in Psycho. Pensate che in un'epoca in cui non era consentito mostrare servizi igienici, Hitchcock mostrò al pubblico un gabinetto in primo piano, in quanto al suo interno faceva bella mostra di sé un pezzo di carta che era stato gettato, elemento quindi indispensabile alla trama, poiché rappresentava l'eliminazione di una prova. E così facendo evitò che la scena venisse tagliata. E badate bene che mai prima da allora un VC era stato mostrato in maniera così esplicita. A questo aggiungerei anche che, a quei tempi, la durata media dei baci nei film era limitata ad una manciata di secondi, ed il nostro riuscì ad allungarne i tempi orchestrando sequenze di baci intervallate da brevi linee di dialogo. Ma la sua vittoria più significativa fu la scena di Intrigo internazionale, in cui Cary Grant si trova in un vagone letto con una donna. La bacia, la stringe tra le braccia, la adagia sul letto superiore ed immediatamente dopo, la scena seguente, mostra allo spettatore il treno che entra in un tunnel, allusione audace, senza precedenti in una pellicola americana dell'epoca, all'atto sessuale. Ancora qualche piccola curiosità su Hitchcock prima di chiudere la puntata. Il nostro comprendeva molto bene l'importanza del marketing. Del resto, aveva iniziato la sua carriera nel settore pubblicitario e molte delle sue iniziative furono parte di una strategia mirata a consolidare il proprio nome come un marchio riconoscibile. Anche per questo, già a partire dagli anni 20, adottò come logo l'ancora oggi famosissimo autoritratto stilizzato. Inoltre, le campagne pubblicitarie dei suoi film portavano inequivocabilmente la sua firma. I trailer cinematografici non si limitavano infatti ad essere meri riassunti, ma li presentava egli stesso, guidando in modo umoristico il pubblico attraverso le scene. Approccio questo che, come abbiamo visto, aveva mantenuto anche nella serie Alfred Hitchcock presenta. Poi, spesso e volentieri, il regista appariva nei suoi film in brevi cameo. Lo possiamo ad esempio scorgere, come vi avevo già raccontato la volta scorsa, anche in Psycho. Oltre a questo, un aspetto forse un po' meno noto di Hitchcock è la sua attività di scrittore, che non si è limitata alla creazione di racconti per la rivista aziendale di cui vi ho parlato a inizio puntata, ma negli anni 50 stipulò un accordo per associare il suo nome al periodico Mystery Magazine, trasformandolo così nel più celebre Alfred Hitchcock Mystery Magazine, che ancora oggi pubblica storie di gialli, recensioni di libri ed enigmi. In seguito, dagli anni 60 agli anni 80 compresi, emerse anche come autore della serie poliziesca per ragazzi I Tre Investigatori. Forse la ricorderete, perché usciva anche in Italia. Una serie di volumetti da me molto amata e che conservo ancora gelosamente. Anzi, facciamo che a fine trasmissione vi posto qualche foto nelle storie di Instagram. Prima, però, vi dico ancora che il nostro fu totalmente affascinato dai registi tedeschi del cinema muto, come Fritz Lang e Murnau, e di quest'ultimo, negli anni 20, ebbe l'opportunità di osservare direttamente sul campo le riprese, finendo col descriverlo come il regista perfetto. Ultima curiosità, Walt Disney si rifiutò di permettere al regista psicopatico, lo definì proprio così, di girare a Disneyland. Che storie! E per questa sera è veramente tutto. Quindi, prima di salutarvi sulle note della cupissima e bellissima Where the Wild Roses Grow di Nick Cave e Kylie Minogue, come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram, che è scritta tutta in minuscolo, progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Nel caso voleste scrivermi, lasciatemi pure le vostre impressioni su questa puntata. Raccontatemi quale, tra i numerosi film del maestro del brivido, è il vostro preferito e se, come me, eravate lettori appassionati delle avventure di Jupiter, che adoravo, Pete e Bob, i tre investigatori. Mi raccomando, più dharma e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto!
Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Lysaday. Why they call me, I do not know. My name was Eliza Day.
Radio Bandiera Nera.